Assuggerite cose che lui ha detto a noi. Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo, vieni tu dentro di noi. Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo la bontà di Dio per noi. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnare le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerire le cose che Lui ha detto a noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Stare così forse è una cosa un po' insolita, però è un'aula in fondo, cioè il Signore è la Chiesa, però cioè, la Chiesa è servita subito a far incontrare i figli di Dio e facevano così, si incontravano, la chiamavano la sala o l'aula e la prima cosa che facevano era ascoltavano la parola di Dio. Poi hanno cominciato a spezzare il pane, però l'esperienza, la prima esperienza, no, è stata quella di ascoltare la parola di Dio insieme. Io questi giorni stavo pensando un po', per questo non l'ho detto nemmeno anche in chiesa, ma non l'ho fatto perché pensavo che dovesse essere una cosa elitaria, assolutamente, ma perché le cose è meglio che nascono così, piano piano, passaparola, quello che... E poi perché siamo in un tempo speciale anche nella chiesa, no? Ieri il vescovo, perché c'è stato, ha detto non so se chiamare la lezione divina, non so se chiamarla meditazione, no? E alla fine è chiamata conferenza spirituale, no? Sta cambiando anche il modo di stare insieme, la messa è sempre quella, però non dobbiamo ritornare, cioè non dobbiamo fare sempre le stesse cose. Molti di noi sono cresciuti, no? E allora magari guardando il passato vedono, si ricordano, che ne so, quando sono andato a Medjugorje, quando hanno fatto un'esperienza bella. Io direi che non dobbiamo più pensare a quelle cose lì. Dobbiamo pensare al presente e al futuro che sta arrivando. E quindi anche certe forme, no? Non dobbiamo essere affezionati per forza a certe cose. Non so come il Signore ci dirà di pregare insieme, come dobbiamo fare. Non è molto lontano da noi, no? Questa tentazione, no? Di dire faccio più cose sante, sono più santo. Non è affatto vero. Forse perdi tempo solo. Non devi fare tante cose. Ma devi fare le cose con qualità. Devi gustarle. Allora, che cosa può essere oggi? Che cosa ci può far bene, no? Che cosa ci può far bene? Ieri il vescovo ha dato una lettura molto bella sulla speranza, non proprio ancora teologale, ma speranza umana. Io intanto stasera pensavo di partire con il Vangelo domenica prossima, che è l'Immacolata. Domenica prossima festeggiamo l'Immacolata, che è l'8 dicembre. Il Vangelo è l'Annunciazione, che immagino comprendiamo tutti. Però mi piacerebbe che adesso insieme prendiamo quella parola, la leggiamo e poi ci fermiamo proprio a considerare quello che ha significato in tutta la nostra vita questa parola. Non pensiamo a nient'altro, adesso ci siamo presi questo tempo per noi. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il figlio, il Signore Dio, gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco un uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Adesso vi invito a rileggerlo il brano, se non abbiamo una penna o un pezzo di carta. Sarebbe utile riscriverlo, perché adesso provate a far così, proprio come se fosse la vostra mente fosse pulita, nuova. Lasciatevi colpire da queste parole, non giudicatele e soprattutto non guardate la Bibbia attraverso gli occhi un po' troppo moralisti, non cercate un risvolto morale subito. Non vi sentite né buoni né cattivi, cercate di capire il contesto prima, no? Il contesto in cui è avvenuto questa annunciazione, chi era questa Maria. Leggetelo e rileggetelo. Se poi vi rimane impresso qualcosa, dopo un po' di tempo lo rileggete, provate anche a scriverlo con gli occhi, diciamo così, guardate i verbi, guardate come è composto, ma non... alla fine se rimane una parola la prendete questa parola o un verbo o un predicato verbale e lo tirate fuori, cercate di capire quello che vi ha colpito di più. Anche se siete stanchi, lasciate che questa parola, incontratela, può dare fastidio, può creare sonnolenza, non fa niente. Voi continuate a leggerlo. Io lo leggo ancora, la luce. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco un uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Cominciate magari a dividere il brano, no? Perché ci sono vari centri di interesse. Quando leggete la Bibbia, vi fermate un po'. La prima fase, che si chiama meditazione, uno dovrebbe cercare dentro, un po' scavare, come l'agricoltore che prende il frutto buono e quello sceglie il frutto. Bisogna un po' scavare, vedere quello che serve. È un lavoro un pochettino più difficile, no? Perché non a tutti la parola dice la stessa cosa. Dipende anche come siamo fatti noi. Adesso è come, dopo che l'avete letto un po', viene fuori qualche argomento, qualche parola, forse già è arrivato. Prossimo passo. Provate a domandarvi perché il Signore sta parlando così a me. Adesso la parola non è più generica, perché interpella. Adesso quello che tu sei, la tua storia, la giornata di oggi, entra dentro il testo. Prima l'hai visto com'era il testo, adesso ci metti dentro la tua vita, il tuo carattere, quello che hai fatto oggi. Perché il Signore mi parla così? Prima l'avete letto, avete cercato di capire qualcosa, il contesto. Adesso siete andati un po' dentro voi con la vostra vita. Questo passaggio qui non deve diventare esagerato, cioè la mia vita non deve stravolgere il testo, se no diventa tutta una cosa emotiva. Il testo è il testo. Il testo non si piega alle mie voglie. Sono io che devo dialogare, devo entrarci, ma devo rispettare il testo, no? Non si usa la parola di Dio. Si sente, perché è parola di Dio, no? Noi. Però si può entrare dentro, ecco quello che state facendo, no? Come per esempio comporre un'immagine, tu ci puoi mettere dentro il testo, no? Negli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola c'è proprio il momento della composizione dell'immagine. Si può anche immaginare, però lì ci vuole più tempo, fai gli esercizi, li fai da solo. Immagini di star dentro la scena, capite? Metti, che ne so, vicino alla Madonna, oppure ti collochi lì, cerchi di capire quello che ha vissuto lei. Certo, tu sei diverso da Maria, ma per te, che quello che significa, la proposta, quello che dice l'angelo, la sorpresa. Quindi quando tu leggi la parola, puoi stare anche a casa, ti prendi uno spazio e cerchi di capire, no? Che cosa avrà sentito Maria? E tu lo pensi anche per te, no? Anche per me. Come io accolgo la parola di Dio, lo spazio che gli do, il tempo che gli do. Sono capace di... Cioè, Maria si è lasciata sorprendere, però poi è stata anche molto... Eccomi, Signore, si è fatta la tua volontà, no? Ha lasciato che quel progetto di Dio si realizzasse pienamente. Quanta docilità, no? Quando tu componi l'immagine, la vedi subito, no? Mo, Maria, io sono capace io di cambiare il progetto. Sono capace di ascoltare la parola così. Allora, quando si legge la Bibbia, io sono quasi sicuro che non la leggete mai a casa la Bibbia, perché è difficile leggerla da soli. però sarebbe tanto utile. Sarebbe tanto utile. Se si legge la Bibbia, la mente è più libera, si seguono meno stupidaggini. Però proviamo una cosa adesso, con molta libertà. Magari andiamo da questa parte, perché adesso facciamo un altro passo. Quando siamo a casa, a meno che uno ha una famiglia che legge la Bibbia insieme, magari. Allora, chiamiamo la risonanza, non è che dovete farla tutti, no? Qualcuno. La risonanza non risponde tanto. Questo verbo, questa parola mi ha colpito. Mi porto via questa parola. Si fa una collazione, no? Nella risonanza lei dice quella parola lì, lei ne dice un'altra, lui ne dice un'altra. Questo a casa non si fa, non si può fare. Mettiamo insieme dei pezzettini delle risonanze, perché la parola di Dio si arricchisce sempre di più. Non, è inesauribile, no? E poi ci accorgeremo perché la parola di Dio è inesauribile. Perché la parola di Dio, ma è anche parola dell'uomo. Quindi se gli uomini leggono la parola di Dio, l'ascoltano, essi stessi diventano parola di Dio. Entri sempre di più nella parola di Dio. Una piccola risonanza, poi cominciare anche tu, quello che ti accorgo, ma proprio breve, breve. Forte però, forte. Anche qua. Non temere mai.
Il Signore è con te.
Lo Spirito Santo scenderà su di te.
Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio.
Rallegrati, piena di grazia.
Rallegrati, mi fa pensare all'ottimismo di cui parlava ieri sera il Vescovo. E quindi la speranza è positiva per il futuro.
A me invece ha colpito la parola turbata, perché rende Maria umana.
Probabilmente queste parole, se voi stavate a casa, se avevamo una penna, un foglio, le avreste scritte e nucleate dal testo, si vede. L'immaginazione va, tira fuori certe parole, no? Il testo può già diventare personale. La Bibbia subito è dura, poi piano piano è come un terreno arido, tu lo scavi, comincia a diventare personale. Sentire quello che dice agli altri fa tanto bene. Adesso facciamo un altro passaggio. Se vi stancate, vi capisco, siete normali. Non è una pregherenza, sta normale, no. Però fate la fatica di tenerla sulle mani, la parola di Dio. provate dalla singola frase, un po' come ha fatto Maria Angela, no? Provate a farla diventare anche un po' preghiera adesso. Ti ringrazio, Signore, perché prima di questo però voglio dirti due parole. Mi è stato detto, no, che nella Chiesa mi è stato detto spesso, no, che l'iniziativa è di Dio, quindi quando si ascolta la parola di Dio, l'iniziativa è di Dio. Tu lo cerchi, ma lui ti ha cercato per primo. Io prenderei questa parola in questo senso qui. È interessante vedere che l'angelo, ecco, entrando da lei, una volta sono stato tanto tempo a pensare che poteva significare questo verbo, entrando da lei. Anche nel greco non è tanto un'azione fisica, ma è quasi spirituale. Non entra tanto in un luogo, entra dove entra? Nel cuore, nell'anima. Entrando, quindi, non tanto in una stanza, è una dimensione profonda, no? Tant'è che l'Annunciazione, gli autori spirituali, gli artisti, secondo la sensibilità dei secoli, l'hanno interpretata in varie forme. Ci sono degli autori di Fabriano, non ricordo il nome, perché c'è stato un periodo storico. L'Annunciazione era, la Madonna faceva la maglia, faceva lavori di casa. Quindi vuol dire, no, che è Dio che entra nel cuore della persona, non è importante quello che sta facendo. Anzi, entra lì dove sta, in quel momento lì, sta lavorando. Quindi è una parola che entra dentro, nonostante il tumulto della vita esteriore, cioè. Noi siamo cresciuti un po' così, pensando che il sacro è quello dentro la Chiesa e fuori il profano, è vero? È assolutamente falso. Non è supportato da nessun libro sacro e non è supportato neppure dal Concilio Vaticano II. Ma nessuno l'ha mai detto. Il sacro e il profano è una distinzione che ci serve a noi, però con Gesù non c'è questa distinzione. Quello che è profano diventa sacro, perché lui si è incarnato. E allora il luogo dove uno fa le calze diventa il luogo dove Dio può entrare dentro, il luogo dove uno lavora è il luogo dove Dio entra dentro e parla. Non è vero, io tante volte quando facevo gli esercizi spirituali mi mettevo in chiesa, mi spremevo la testa, non sentivo niente. Facevo una passeggiata, non mi parlava di più. Quindi la prima cosa che mi colpisce, no? Che lui entra, prende l'iniziativa. E non ci dobbiamo immaginare l'Annunciazione, sì, magari. Però ci sono tante piccole forme di Annunciazione, capite? Anche nella tua vita, in maniera sorprendente, Dio ti parla, potrebbe essere un evento lieto, la morte di una persona. Dio parla, ti fa un annuncio. Tornando a casa, voi potreste anche pensare, ma quando mi ha parlato Dio nella vita? Quante volte mi ha parlato? Che cosa ho fatto di quella parola che Dio mi ha dato? La prima cosa è, la prima parola è rallegrati, piena di grazia. La prima parola di Dio comunque è rallegrati. Questo indica il destino, quindi, di ogni uomo. Dio, attraverso Maria, questa sera ci dice rallegrati. Non che Dio non sappia, non conosca tutti i problemi che abbiamo noi come quelli di Maria, però ci dice: rallegrati, in questo momento qui la parola scende nel mio cuore. Questa parola di Dio è circostanziata, ma è anche una parola che supera il secolo, arriva fino a noi. Questa parola ancora oggi risuona così: rallegrati. Il motivo per cui bisogna rallegrarsi è il fatto che il Signore è con te. Non bisogna rallegrarsi quindi perché abbiamo risolto tutti i problemi della nostra vita. Anche questo è stato, se permettete, no? Tanti di noi, quando magari è iniziato il cammino di fede, no? Tanti di noi, quante delusioni, quante frustrazioni, quante volte io sento anche tante mamme, tanti papà, no? Che mi dicono: abbiamo fatto pregare mezzo mondo perché Dio non ci ha ascoltato. Perché Dio non ci ha ascoltato? Quanto è facile, no? Pensare che se prego Dio... Invece il Signore dice: rallegrati, non perché le cose ti sono andate bene, ti sono andate male. Il motivo per cui io e voi dobbiamo rallegrarci è perché il Signore è diventato uomo, si è fatto carne, il Signore è qui con noi e ci ha lasciato lo Spirito Santo. Il motivo per cui mi rallegro, ti rallegri tu. E qui vorrei che voi fate un esame della vostra vita, se è così. Il motivo per cui tu ti devi rallegrare è perché il Signore è con te. Non c'è un altro motivo. Il Signore non fa altre promesse, non è un menzognero. Io sono con te. Io cammino con te. Io sono una cosa sola con te. Rallegrati per questo, non ti rallegrare per altre cose. Io ti voglio dare questa gioia. Rallegrati perché io sono con te, il Signore è con te, non temere, io camminerò con te. Poi si spaventa un po' Maria perché era piccolina. Non capisco, perché quel modo di parlare era tipico dei profeti. Dio si rivolgeva ai profeti così: il Signore è con te. Ma com'è possibile? Io sono una bambina. E l'angelo dice: non temere perché hai trovato grazia presso Dio. E gli racconta quale sarà la sua missione, no? Quella di diventare madre del Figlio di Dio. E ancora una domanda di Maria, tanto bella, no? Come avverrà questo, perché non conosco uomo? Non lo capiva proprio, no? E conosciamo la risposta: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Quindi qui c'è un altro passaggio importante che dobbiamo... Io vi dico un pochettino alcune cose, si potrebbe stare fino alle 2 di notte. Un'altra cosa da sfatare è quella di pensare che Dio si arrabbia se io gli faccio delle obiezioni, oppure gli si dico: non capisco. Come se Dio non si arrabbia per questo. Bisogna fare qualche obiezione. Bisogna dire: io non capisco. Non si capiscono sempre i progetti di Dio. Non mi piace vedere persone che dicono sempre che capiscono tutto di Dio. Dio non si può comprendere. Dio ci sorprende. Ci sorprende, no? E allora è bello vedere Maria. Ma Maria poi anche dopo, no? Quando è andata con Gesù al tempio, vi ricordate? E cosa dice Gesù? Ma perché ci hai fatto questo? Non capiva. Maria non capiva i progetti pienamente di Dio. Ma anche noi, anche se stiamo avanti nella vita di fede, tante volte non li capiamo. Non li capiamo. Allora bisogna anche... È necessario, secondo me, che uno sente il disagio, che dice: io non capisco, Signore, dammi la luce, fammi capire, non capisco quello che mi chiedi, no? E allora c'è la risposta dell'angelo, no? Lo Spirito Santo scenderà su di te. E in pratica viene attribuito allo Spirito, no? La capacità di portare avanti il progetto di Dio. Ma allora Maria che deve fare? Allora tu che devi fare nella tua vita, nella tua famiglia? Tu che devi fare? Tu che devi fare? Cosa gli dice l'angelo? Che è lo Spirito Santo che farà questo, che l'aiuterà, di dove lui non riesce a capire. Però manca qualcosa, che cosa manca ancora? Guardate, Dio ha fatto tutto, eppure manca qualcosa, no?
Il sì di Maria.
Manca il sì di Maria. Ma è così piccolo questo sì, no? Pensate, allora, Dio ha creato il mondo, Dio ha creato le galassie, ha creato il cosmo, le stelle, l'universo, ha creato tutte le cose piccole, gli atomi, tutto questo universo, ha creato tutto a perfezione. E tutto sembra appeso adesso al sì di questa donna. Quanto è importante allora nella vita di un credente, no? Quel tuo sì, l'avete detto mai? Sì, di cuore, sì, lo voglio, ma non da esaltati, quel sì che sanguina anche. Perché il sì, quando è così, non è sempre facile dirlo, capite? Sì. Provate adesso a riprendere la vostra vita stasera, no? E provate a dire quel sì. Sì, eccomi. Non vengo a curiosare, non vengo a fare un incontro di preghiera, uno in più che vuoi che sia. No, non vengo a fare queste cose qui. Eccomi. Vuol dire che io vengo, mi coinvolgo in questo tuo disegno su di me. Mi fido, anche se non vedo tutto. Quante volte bisogna dirlo questo nella vita? Tante volte. Non è un caso che noi leggiamo questo Vangelo 4-5 volte in un anno, no? È bello sentire questo sì, però è bello anche che lo devi far tu quel passo lì, perché non dice eccomi e sta ferma Maria, eccomi e poi si mette subito in moto, no? Cammina. Subito fa qualcosa, no? Si mette in moto, sente il bisogno di raccontarlo alla cugina, si mette in moto, la carità lo muove. Quindi quell'eccomi ti deve far sentire dentro che manca qualcosa, che ti devi muovere. Adesso questa cosa è un po' delicata. Anche adesso, no? Di fronte al giubileo, di fronte... dire eccomi, no? No, non ci accada che passa un altro anno così. Eccomi, lo voglio vivere questo momento di grazia. Cos'è il giubileo? Un momento di grazia, di riconciliazione, ma è anche un momento di grazia tra di noi. Bisogna fare qualcosa tra di noi, capite? Anche non solamente tra me e Dio. Io adesso tra me e Dio non ne vorrei parlare, perché ne parliamo sempre, ma anche tra di noi. Eccomi significa che io mi muovo verso qualcuno, mi muovo completamente verso qualcuno, le mie gambe si muovono, io faccio qualcosa che non ho fatto prima, non ho fatto mai, mi metto a camminare, vado incontro a qualcuno, perché la persona che mi incontra, quando ho detto eccomi, comunque incontra la presenza di Dio, incontra Dio. E allora il giubileo diventa fatto di persone che si incontrano, che si vogliono bene, che si perdonano, che si sostengono. Eccomi, voglio lavorare dentro questo mondo, non voglio solamente pregare, ovvero voglio pregare e quindi operare. Voglio muovermi, perché capite, se no, alla fine di ogni giubileo, se vi ricordate, c'è sempre la giornata della memoria, dove chiediamo perdono per le colpe passate. Adesso mi piacerebbe anche che noi non chiediamo perdono solamente per quelle passate, ma cerchiamo di evitare quello che possiamo fare in quest'anno. Non aspettiamo di chiedere perdono all'inizio, alla fine di questo anno qui, ma facciamo qualcosa. Situazioni di rancore, di tristezza, vita vissuta male in certe famiglie. Cioè, come si fa a vivere il giubileo e starsene fermi, tranquilli in casa? Il Giubileo dice solo pace con Dio, ma pace con la terra. Dice pace con il futuro. Il papà, non ce l'ho con me, però la prossima volta ve lo faccio vedere, ha toccato 8 punti, no? Per rendere più concreto il cammino del Giubileo. Bisogna prendersi cura di questo mondo qui, prendersi cura. Questa parola spesso viene applicata ai piccoli bambini. Bisogna prendersi cura come ci si prende cura dei bambini, bisogna prendersi cura di questo mondo qui, il mio mondo dove Dio mi ha messo. Il Signore è con te, quindi cosa gli ha fatto fare a Maria? Maria è andata subito dalla cugina Elisabetta. Quindi questa parola io l'ho capita. Come faccio a capirla? Devo viverla, capite? Devo viverla. Se mi permettete, non basta dire io credo tanto allo Spirito Santo, non basta neppure lodare, non basta, è bellissimo lodare Dio, ma bisogna che profumiamo di carità. Addirittura deve parlare la tua persona, le tue opere, anche se stai zitta, devi stare zitto, devi parlare quello che fai. Perché è un mondo in cui non ci si perdona, un mondo in cui c'è troppa omertà ancora, troppi silenzi, non si chiama le cose per nome, e tante famiglie che non so che sappiamo che non stanno bene. Voglio dire, mettetevi un attimo dalla parte del Signore, perché siete tutti intelligenti, mettetevi dalla parte del Signore. Ma Lui può essere contento, secondo voi, di noi che facciamo, Signore sei buono? Quante preghiere di fedele avrà sentito il Signore? Io mi ci metto a volte dalla parte. No, queste preghiere di fedele che leggiamo sono tutte molto belle. Ma a noi ci mancano. Perché le leggiamo? A chi le leggiamo quelle preghiere? Per chi le leggiamo? Capite? Quelli dovrebbero dire il nostro pathos. Quello che ci... Ma io sono sicuro che un corso di Pilates ti coinvolge di più. No. Ma per dire, no? Cioè, c'è più passione lì, capite? Quando tu senti da quella preghiera dei fedeli, c'è passione? Non ce ne importa niente, si sbadiglia. Come se non fosse importante, ma quella è l'espressione della tua concretezza, per dire, non è che è colpa vostra, è colpa... Noi ci siamo abituati a far così con Dio, capite? Ma Dio non può essere contento delle preghiere dei fedeli, se fosse solo questo, capite? E non è nemmeno contento, secondo me, per questo ci avrei paura a fare questo incontro. Perché magari per me è facile fare un incontro di preghiera, ma che senso ha un ulteriore incontro di preghiera? In questo momento, guerra da tutte le parti, ma guerra dentro le nostre famiglie. Ci rendiamo conto perché Dio si è incarnato? Perché vuole che diventiamo uomini di pace e donne di pace. Facciamo azioni concrete di pace. Mi sta bene che venite a chiedermi la benedizione, ma che cos'è la benedizione? Che cos'è? Non ti può con la benedizione togliere il problema. Perché anche con te il Signore fa come ha fatto con Maria, no? Ti dà quella parola e ti dice, il Signore è con te. Rallegati perché il Signore è con te. Allora, bisogna tornare a questa parola, primigenia. Il Signore è con me. Ma com'è possibile? Con me. Non è esternamente, è con te, tutto coinvolto con te, tutto Dio è con te, piena di grazia. Allora se questo è vero, no? Se lo Spirito è con me, io penso che tanti di voi hanno fatto già questa esperienza, no? Che certe volte quando tu ti abbandoni, ti fidi, tu fai cose più grosse di quelle che pensavi di poter fare. Ed è bellissimo sentire che Dio è con te. Ma devi proprio lasciarti portare, capite? Devi lasciarti portare. Non accontentiamoci di una religione che scrive le preghiere dei fedeli per tutti. Non ci accontentiamo solamente di quello. Quello ci deve stare, va bene? Ma tu, ecco, questa parola dove ti è arrivata? Cosa ti spinge? Ti promuove qualcosa dentro di te, ti mette in moto, no? Ecco, malati, poveri, ma anche noi siamo malati, non bisogna andare troppo lontano, siamo malati anche noi a volte. Un uomo che non riesce più a sperare è malato. Guardiamoci, andando in giro per le strade, guardiamoci. Siamo malati di qualcosa. Di che cosa siamo malati? Siamo malati di qualcosa noi, capite? Allora il Signore, con il Giubileo, di nuovo ci dice questa parola che ha detto a Maria: il Signore è con te, rallegrati Maria. Cioè il Signore è con noi. Io in questi giorni mi sto proprio accorgendo che ogni volta che incontro una persona può accadere il Vangelo, accade questa parola qui. Cioè, ogni volta che tu incontri una persona, se tu la fai entrare nel tuo cuore, Dio può cambiare la vita di quella persona. Si rinnova sempre questa parola qui. Ed è la cosa più bella che c'è. Vi vorrei dire di non accontentarvi e di non aver paura della vostra malattia. Forse la vostra malattia, forse la mia, è la solitudine, la mancanza di entusiasmo, chiamiamole come ognuno ha la sua. Però io adesso mi sto rendendo che il Papa ha indetto questo Giubileo perché ha visto, soprattutto dopo il Covid anche, no? Ha visto un mondo stanco, un mondo chiuso, un mondo che fa fatica a sperare di nuovo insieme. Sapete quante volte ho sentito delle persone che mi hanno detto: non ho voglia di ricominciare a sperare perché ho paura di una delusione. Ho sentito queste parole. Ho paura di tornare a deludermi. Qual è l'alternativa? Allora ditemelo, no? Qual è l'alternativa? Tornare a deludermi. Basta la messa delle 10, non faccio più niente, non vado più da nessuna parte. Bloccarsi, manca qualcosa dentro, capite? E allora il Papa ha scritto ultimamente questa enciclica che vi consiglio di leggere sul cuore di Gesù, che è bellissima, ma proprio perché lui crede anche, no, al cuore umano di Gesù. Cuore divino e cuore umano di Gesù. Quindi noi dovremmo riprendere in mano il cuore anche. Dovremmo avere rapporti cordiali. Dovremmo imparare a mangiare insieme, a divertirci insieme, a fare una gita insieme. Io non è che dico che non c'è da pregare, ma bisogna imparare anche a mangiare, a scherzare, a giocare, a riprendersi le mani, a prendersi cura come si prende cura di un bambino. Noi, io, lui, tu, abbiamo bisogno di quello di cui ha bisogno un bambino. Abbiamo bisogno di tenerezza, di qualcuno che ci prende per mano, che ci dedica del tempo. Non mi dite che non è vero. Non basta che tu fai quelle 2 ore di preghiera, una preghiera. Sì, certo che è bellissimo, ma siamo umanamente a secco. E quando è così, poi è difficile fare il salto verso Dio, capite? Perché se noi non abbiamo fiducia tra di noi, se non c'è la fiducia, se non ci si vuole bene come persone, se non ci si dà fiducia, ma che mi venite a dire? Che basta stare tra i banchi e ascoltare una bella messa? No, perché vai via più individualista di prima. Ho preso la comunione, bella cosa, l'hai presa? Ma che cosa è diventata la comunione? La comunione non è individualismo. Se io non ho fiducia di te e tu non c'hai fiducia di me, che facciamo durante l'Eucaristia sullo stesso banco? Che cosa ricevo io? Ricevo Gesù. Gesù è comunione tra noi con Lui. E se io ricevo la comunione, ma io non ce l'ho tra di noi, non credo agli uomini, non credo a nessuno, chi va a fare messa? Abbiamo bisogno di tenerezza, di prenderci in mano, di ricominciare a camminare insieme, mangiare insieme, imparare a vivere insieme. Ed è la grande sfida in questo momento. L'Europa è seduta in questo momento, perché non riusciamo più appunto a fare cose molto semplici, no? Per questo il Papa dice, no, bisogna cominciare anche dalla speranza umana, come diceva ieri sera bene il Vescovo, no? Anche dalle piccole speranze umane. Fare dei gesti, cominciare a sorridere, ripartire. Per me credere a questo Vangelo significa alzarmi domani mattina e dire, no, ma le persone che accolgono, cioè le voglio accogliere come Dio ha accolto me, no? E lo so che ci sono un sacco di problemi, lo so, però credo di più a questa parola. Io credo alle persone che Dio mi arrivano. Se Dio mi ha mandato queste persone, ma sono meravigliose queste persone. Io non oso pensare, se tutti ci chiudessimo, che cosa sarebbe questo mondo? È già quello che un po' è, no? Ecco, questa parola. Abbiamo cominciato la parola e ho finito qui. Adesso a me questa parola mi lascia un fuoco dentro e mi viene voglia tante volte di andare fuori la chiesa proprio. Il mio cuore sta fuori la chiesa, sta sull'uscio della chiesa, perché questa parola ti porta in mezzo alla gente. La bellezza della fede è quando tu stai in mezzo alla gente. Quando, anzi, è ancora più bello stare con quelli che non credono, perché questa parola poi diventa autentica, agisce, opera. Ecco, adesso ci alziamo in piedi un attimo. L'ultimo passo è, se ve la sentite, facciamo una preghiera spontanea, partendo dalla parola, partendo dalla condivisione, se i nostri cuori si sono aperti un po'. Ti ringrazio, Padre, per il dono di questa parola, ti ringrazio soprattutto per il dono della vita, per le parole che sono i miei fratelli. Ti chiedo di aiutarci ad incontrarci e a regalarci la vita. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Pregate come volete. In questa comunità, molti di noi conoscono persone malate, le quali chiedono preghiere. Forse alcune le conosciamo anche insieme, bambini, tutti. Signore, uniti tutti insieme dal tuo spirito, questa sera vogliamo pregarti per quelli che si affidano a noi, per la guarigione di questi figli, preghiamo, Signore, di ascoltare la nostra preghiera, la preghiera dei tuoi santi. Porta consolazione e pace in queste famiglie tribolate. Per questo preghiamo. E poi chiediamo una cosa questa sera al Signore, come dei bambini. Chiediamo di poterci interessare gli uni degli altri, imparare a prenderci cura gli uni degli altri. Non è una cosa facile. Cioè, che in pratica significa fare una rivoluzione culturale e spirituale, non pensare più a se stessi. Imparare a pensare agli altri, essere felici quando gli altri sono felici. E tutto quello che è rimasto nel cuore, con la certezza che Gesù è qui, l'ha detto Lui, io sono in mezzo a voi. Allora Lui adesso E come se ci solleva le mani e prega con noi, e prega in noi e per noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. Per intercessione di San Nicola Tolentino vi benedica e vi custodisca Dio onnipotente e misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Attesa dell'umanità, in un desiderio d'amore.
Impariamo ad essere tutti piccoli, io devo parlare un po', impariamo ad essere piccoli, ognuno c'è il suo posto come una formichina, nel popolo di Dio c'è posto per tutti, no? E poi la parola di Dio, questa settimana voi riascoltatela sempre, rileggetela, no? Perché poi ci entri sempre più dentro e poi dopo è una spina dorsale la parola di Dio. Quando tu ce l'hai dentro, ce l'hai dentro. Non vai più in giro con la testa, non c'è più paura di Pinco Pallino, perché il Signore è con te. Come te lo devi dire? Non sta a fianco, è proprio lì. Soffri, soffri con te. Sorridi, sorride con te. Sta con te. Che ne so io perché ci lascia in mezzo ai guai? Ma penso perché ci ama tantissimo. Io penso che ci lascia in mezzo ai guai perché ci ama tantissimo e ci vuole fare esperienza di quello che ha fatto lui. Non ci abbandona.